Fai 4, pagina 29. La Chiesa cattolica si trova fortemente esposta alle pressioni del regime, soprattutto dopo la firma del concordato, che poneva su un piano ben diverso rispetto al passato i rapporti tra Chiesa e Stato. Come detto, sono numerosi i sacerdoti sloveni e croati mandati al confino anche prima del 1929. Molti altri vengono intimiditi o sottoposti a violenze. Senza dubbio, l'allontanamento dell'arcivescovo di Gorizia e poi quello del vescovo di Trieste sta ad indicare che il clima è mutato. Quei presuli, che con tenacia avevano difeso il diritto naturale degli sloveni e dei croati all'uso della loro lingua, perlomeno nella sfera religiosa, erano osteggiati da una buona parte dello stesso clero italiano, poiché venivano percepiti come un potente elemento di contraddizione nelle nuove relazioni di pacificazione tra Chiesa e regime. Non è difficile su queste basi un accordo ai vertici delle gerarchie ecclesiastica e politica per espungere personalità incapaci di un'obbedienza supina. La rete ecclesiastica, pur strattonata e lesa in più punti, è tuttavia tenacemente presente sul territorio, nelle aree rurali marginali e povere. Gli ambigui risvolti dell'alleanza tra Chiesa e fascismo toccano anche queste terre, dove la rivalità tra i due poteri comunque preme sotto la coltre delle molte convergenze ideali e dei molti compromessi. Quei nuclei comunitari sloveni e croati sono invece compaginati dalle forti spinte emigratorie che vanno ben oltre la fase del primo dopoguerra, verso la Jugoslavia e verso i paesi transoceanici. La quantificazione è tuttora di difficile definizione, nonostante l'importanza degli studi prodotti, per motivi politici e o economici. Partono indubbiamente molti giovani alla ricerca di migliori condizioni di vita, ma spesso, si può certo immaginare, con rabbia e rancori difficili da sopire. Quel confine orientale esaltato come barriera inespugnabile diventa, soprattutto negli anni della grande crisi, un confine poroso. I dati del censimento etnico fatto compiere in maniera riservata dal governo fascista nel 1939 e basato sulla lingua d'uso sembrerebbero dimostrare che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale la consistenza della popolazione slava presente entro i confini del Regno d'Italia fosse in calo, sia pur in termini contenuti e diversificati tra città e campagna. L'emigrazione e le politiche dell'odio e dell'esclusione avevano dunque avuto il loro peso. Il fatto poi che la stessa fonte rimarcasse, nonostante tutto, la presenza di circa 400.000 alloglotti alla vigilia della guerra al confine orientale suonava come una precisa minaccia per il regime e, nello stesso tempo, come la non compiuta snazionalizzazione delle popolazioni slave. Alle soglie della guerra, quando il problema delle minoranze nazionali diviene l'esca propagandistica che fa scattare la trappola della guerra in Europa, la paura dei dirigenti e dei consiglieri del PNF è molta, aperte virgolette, fusione e unificazione della razza nei territori di frontiera, chiuse virgolette, è la proposta di un ex mazziniano passato ormai da tempo nelle file fasciste. Ci vogliono tuttavia politiche di forte impatto, investimenti finanziari significativi per raggiungere l'obiettivo di un confine che sia anche un confine razziale. In questo nuovo modello razziale fascista, contaminato dalle spinte antisemite ormai in atto sul territorio nazionale, c'è ancora posto per un'idea di assimilazione, stravagante solo in apparenza. si può ancora pensare, sottolinea l'estensore della relazione appena citata, ai matrimoni misti tra donne slave dell'Istria e del Carso con militari italiani o uomini della milizia. Le donne slave, potenzialmente pericolose per la capacità di trasmettere la lingua nazionale ai figli, sono poste in realtà in questa gerarchia sociale al gradino più basso, secondo una concezione di puro disprezzo e secondo i canoni di una tradizione del dominio maschile, corroborata dall'idea della forza virile dell'uomo militarizzato. Il frutto avvelenato di 20 anni di lacerazioni ed insipienze viene così lasciato in pasto alle nuove violenze che solo la guerra è in grado di alimentare. Una nuova ondata di intolleranza, che accomuna questa volta slavi ed ebrei, scuote fin dal 1941 e dall'invasione della Jugoslavia in particolare la città di Trieste. Squadroni della morte si aggirano nello spazio urbano, portando con sé una violenza aggiuntiva rispetto a quella dello Stato, esibita anch'essa secondo i canoni del terrore, il terrore di uno Stato tirannico che ha ormai scoperto le formule proprie dello Stato totalitario. Alcuni anni fa, ricerche condotte sulla base delle testimonianze orali riportavano le espressioni di gioia di uno sloveno che guardava dalla periferia i bombardamenti su Trieste, un'immagine icastica e simbolica insieme. Dalla periferia, tenuta lontana e divisa dalla città, quasi ad occupare uno spazio simbolico di estraneità e di non esistenza, si profilava lo spettro della vendetta. Gli slavi, i vicini sconosciuti o degenerati dei piccoli centri interni dell'Istria e di tutta l'area del Goriziano, si preparavano a voltare pagina. Basta tuttavia questa osservazione, che delinea un contesto preciso, a spiegare quanto accadde nel secondo dopoguerra con il dramma delle foibe e dell'esodo? Secondo me, un forte elemento di discontinuità si apre nel 1945. La tragedia della guerra e dell'occupazione fascista in Jugoslavia, ricordata qui dagli altri relatori, va confrontata con altri progetti di violenza e con altri abissi d'odio che nessuno volle o fu in grado di controllare. La vendetta, fra virgolette, fu spesso solo un pretesto, mentre la violazione dei diritti dell'uomo fu una realtà che nessuna promessa di un mondo migliore, in futuro più o meno lontano, poteva giustificare o rendere degna. La necessità di creare dei contesti che spieghino il perché degli accadimenti non deve togliere nulla alla rilevanza di questi ultimi, alle nuove fratture e lacerazioni che tali eventi drammatici aprivano, in modo tale che il passato veniva capovolto, ma con le stesse logiche di disumanità. Spiegare non serve se non c'è questa presa di coscienza che è anche smarrimento. Pagina 31.